La consulenza.
A voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani e benvenuti alla consulenza odierna. Anno nuovo, forma fisica nuova. Tra i buoni propositi di inizio anno c'è spesso quello di fare sport o di praticarne in misura maggiore. È noto, lo dicono gli specialisti e lo sostengono anche tutti gli addetti ai lavori, che lo sport fa bene alla salute e previene diverse patologie. Chi si mantiene in forma, insomma, vive o dovrebbe vivere più a lungo e in modo più sano. Nella consulenza odierna allora desideriamo orientarvi sugli sport più adatti da scegliere, da praticare e poi anche ovviamente su quanto e come praticarli. Insomma, cosa fare per mettersi o rimettersi in forma. Come detto, anno nuovo, forma fisica nuova, è tra gli intenti e tra i propositi dell'anno, del nuovo anno, quello di appunto ritrovare una buona condizione fisica. Con noi oggi in studio due specialisti che ci aiuteranno e vi aiuteranno con preziosi consigli a muovervi con le vostre gambe in modo salutare, in modo corretto e in modo adeguato. Allora, io vi dico subito che potete contattarci telefonicamente allo 0848 030707 oppure gli sms al 955 con parola chiave rete 1 oppure anche i messaggi su WhatsApp allo 079 873 9825. Buongiorno a Luigi Nonella. Buongiorno e benvenuto. Allenatore, preparatore fisico e responsabile del centro MEVAT a Cadenazzo e anche consulente sportivo. Allora, cosa fare per mettersi o rimettersi in forma?
Buongiorno a tutti. La prima cosa da fare è mettere in agenda pochi minuti giornalieri ma regolari di attività fisica, cioè pensare al proprio corpo in agenda, cioè essere rispettosi del programma che mi scelgo di fare lunedì, mercoledì, venerdì, sabato o domenica.
Quindi l'agenda, il fatto di fissare, di pianificare dell'attività fisica, però poi uno dice vabbè, ok, pianifico, poi cosa? E dopo per quanto tempo? Come? Perché?
Allora, il concetto è poco ma regolare più che sporadicamente tanto. E per quello che ho esordito dicendo di mettere in agenda anche soltanto mezz'ora di camminata spedita, perché prima di cominciare a correre, chi da tempo non corre più e magari ha già passato i 35 anni, è meglio cominciare a camminare. Poi ci sono gli aspetti igienici che non vanno trascurati, e una sana alimentazione. Questo sono i fondamenti per ritrovare un buon stato di forma.
Benissimo. L'età, Luigi Nonella, è un limite oppure è un'opportunità? Penso a quante persone, magari anche già anziane o quasi anziane, che ci stanno ascoltando. Si può fare sempre sport a tutte le età?
Ma sicuramente, dopo l'età non è quella del passaporto, ma è proprio l'età fisiologica di uno come si è conservato, e gli infortuni che si sono sommati oppure le malattie che si sono avuti. Ecco, lì non c'entra tanto l'età, ma c'entra come sono arrivato a una certa età. Ci sono degli ottantenni che sono in formissima e ci sono dei 45enni che dimostrerebbero al lato motorio 90 anni, ecco, questo
dipende, quindi. Dipende. Dottor Peter Genur, buongiorno anche a lei, benvenuto.
Buongiorno.
Specialista in medicina dello sport. Spesso chi comincia o chi continua a fare attività fisica lo fa tramite un fai da te, mi organizzo io, ci penso io, so io più o meno cosa fare. Va bene, non va bene?
Una domanda delicata, perché direi che va bene, perché così almeno si fa qualcosa, e mi sembra quello il momento primo e più importante. D'altra parte, chiaramente sarebbe più adatto di avere un specialista che può aiutare a fare il programma del quale parlava il signor Nonella, e di poi fare nel piccolo tempo che c'è a disposizione le cose giuste con la, diciamo, con la più grande efficienza per arrivare allo scopo, che non deve solo essere la salute fisica, diciamo, ci sono anche le altre motivazioni sulle quali parleremo forse, ma le due, diciamo, preferisco uno che si muove senza un allenatore che uno che non si muove per niente.
Ecco, quindi anche se uno è autodidatta e non ha l'allenatore va bene, però un controllo preventivo ci vuole, insomma, non solamente un controllo cardiovascolare o cardiologico, ma anche un controllo proprio sullo stato, diciamo, della muscolatura, delle ossa.
Allora, di nuovo, come medico posso solo rispondere in questo senso: sì, per uno che riprende l'attività vale la pena veramente di fare un controllo e, come l'ha già detto lei, il controllo preventivo di medicina dello sport è un controllo completo dalla testa ai piedi, dove chiaramente viene considerato l'apparecchio cardiovascolare, ma il più importante è quello che verrà usato praticamente in tutte le attività scelte, sarà il locomotorio, il muscolo scheletrico, che deve essere controllato anche da parte del medico richiesto.
Ecco, sportivo, perché spesso, dottor Genur, si pensa subito al controllo del cuore, ecco, perché è la cosa più immediata, quella che fa anche più paura, che incute più timore, perché si pensa, certo, il cuore è fondamentale per ogni tipo di movimento, poi però c'è tanto altro.
Chiaramente la morte improvvisa, come si chiama, è una cosa spaventosa, ma d'altra parte dobbiamo dire è una cosa abbastanza rara, non è qualcosa di frequentissimo. È chiaro, quando succede a un calciatore davanti agli apparecchi di televisione è una cosa che
sciocca
tanti, certo. ma proprio nei numeri è poco. Invece le ferite dei tendini, delle articolazioni sono quotidiane per ciascuno praticamente, e anche questo fino a una buona parte si può prevenire e evitare, soprattutto.
E soprattutto evitare, perché chiacchierando prima della trasmissione appunto con Luigi Nonella e con Peter Genur si diceva, e voi dicevate giustamente, che tanta gente, Luigi Nonella, corre, perché oggi c'è moltissima gente che corre per i sentieri e per le strade e le stradine, ma corre male.
Eh sì, prima di tutto devo...
Non basta correre, ci vuole uno stile, ci vuole una tecnica, tecnica di corsa.
Voglio sottolineare quello che ha detto il dottor Genur, che è importante un controllo muscolo-articolare, perché la frequenza appunto degli infortuni dovuti alla corsa, ancora più che il nuoto, ancora più che la camminata, la corsa può portare a dei sovraccarichi. Perciò una volta fatto un controllo muscolo-articolare si riceve quasi sempre una lista di esercizi, chiamiamoli di ginnastica correttiva, per riequilibrare il nostro apparato locomotore. E poi la corsa ha oggi più che mai una necessità di un controllo tecnico, correre leggeri, passi corti, al ritmo giusto, non correre troppo veloce. Per chi debutta, la velocità della corsa deve essere la stessa velocità di una marcia sportiva. E spesso e volentieri, quando io accompagno i principianti, dico: ok, fate i miei cagnolini, correte, sostenete il gesto della corsa accanto al sottoscritto che fa da pacemaker camminando, e spesso e volentieri corrono troppo veloci di quello che si dovrebbe fare all'inizio, e dopo vanno sommati i minuti, un minuto di camminata, un minuto di corsa, un minuto di camminata, e poi riduco sempre la camminata, aumento invece i minuti di corsa. Diciamo che nel giro di 5-6 settimane devo riuscire a totalizzare 10-15 minuti di corsa continua, sempre a questo ritmo della marcia.
Di fase aerobica, insomma.
Un lavoro aerobico come la corsa.
Quindi aumento sempre di più, gradualmente, progressivamente, la corsa.
All'inizio il compito principale è quello, senza forzare troppo, di riuscire a totalizzare diversi minuti di corsa. Diciamo, si parla di 5 minuti, poi 10 minuti, poi 15, e dopo lì è molto individuale. Chi arriva subito nel giro di poche settimane a fare 30 minuti, e chi invece per riuscire a totalizzare 30 minuti impiega magari 2 mesi, 3 mesi.
Ecco, ma concretamente chi iniziasse in questi giorni a correre potrebbe arrivare o può arrivare pronto per il giro della Media Blegno, che è a Pasqua di solito?
Bisognerebbe avere davanti il soggetto, capire, ascoltarlo un pochettino, un'indagine, correre accanto a lui e poi puoi decidere, sì.
Puoi valutare.
Cioè, io ho avuto clienti con tanta buona voglia che si sono dati addirittura un anno di tempo per riuscire a correre una 5 km, ma essendo in abbondante sovrappeso, dopo poche settimane di compiti regolari così, l'acciacco e tac,
sì.
Ho smesso di correre.
Ecco, a proposito
posso,
del
posso
sovrappeso,
dire solo una cosa,
prego.
Che il nostro corpo è in grado di adattarsi, perché finalmente lui si protegge con quel livello di allenamento abbastanza in fretta. Quest'anno Pasqua è molto veloce e dunque sarà forse un po' difficile iniziare oggi ed essere pronto per quella gara che avete menzionata, ma abbiamo... Mi ricordo di studi su gemelli, in 6 mesi si vedono delle modifiche a livello delle cellule muscolari significative. Dunque con un allenamento come è stato proposto dal signor Nonella si arriva abbastanza veloce, tutto relativo, a migliorare le prestazioni di maniera significativa e poi... La gara,
certo, quello
cosa.
È poi un altro step, un altro gradino. Sulla tecnica di corsa, sulla scuola di corsa, sul modo di correre, dottor Genur, si dice, si sa che le persone in sovrappeso spesso possono avere problemi perché ogni passo a corsa o di corsa è un carico molto, molto pesante o tanto pesante per il corpo.
Allora, chiaramente che è facile immaginarsi la situazione, ad ogni passo viene applicato sul piede, la zona diciamo bassa del corpo, tutto quello che è sopra, dunque più che ce n'è più sarà questo peso, e dobbiamo ricordarci che correndo atterrare si fa con 3 a 5 volte il peso corporeo, dunque non è solo appoggiare il piede come quando camminiamo, là si atterra con una forza violente. Allora si potrebbe fare un calcolo al numero di passi per un'uscita di allenamento con il signor Nonella. Saranno 15.000 passi forse in un'oretta di allenamento, e là moltiplicare 3 a 5 volte il peso corporeo ad ogni passo sono delle tonne che vengono applicate sul corpo, e è chiaro che i tessuti sollecitati non rispondono tutti con molto piacere, cartilagini, tendini e così, e poi c'è la lesione di sovraccarico che appare.
Noi sollecitiamo invece il nostro pubblico e gli chiediamo se praticate dell'attività fisica in modo costante, regolare oppure soltanto occasionalmente, quali precauzioni adottate, che tipo di disciplina scegliete, se effettuate dei controlli cardiovascolari preventivi che sono consigliabili, lo abbiamo detto, quando si fa sport, se magari avete un contapassi o un cardiofrequenzimetro per monitorare le vostre prestazioni, e se fate sport, se lo fate unicamente con l'intento e l'obiettivo di migliorare la vostra salute oppure anche perché avete piacere a fare sport. Allora, i numeri li sapete, il 955 con parola chiave rete 1 è per gli SMS, ovviamente 955 parola chiave rete 1, oppure 079 873 9825 messaggi su WhatsApp, oppure lo 0848 030707 per chiamarci in diretta. Il fatto di praticare sport per piacere, Luigi Nonella, è forse un'aggiunta al fatto di dire io faccio sport, sì lo faccio, non sono molto convinto, ma lo faccio unicamente perché mi fa bene. Cioè, sarebbe bello abbinare le due cose.
Sicuramente chi fa tanto non deve perdere il piacere di correre, di pedalare, di nuotare, di sciare. Dobbiamo mettere davanti il piacere al movimento. E solo con una giusta dose di attività riesco a mantenere questo piacere alto. E perciò le tabelle di allenamento che distribuiamo hanno questo obiettivo di fare il dovuto senza eccedere, perché chi eccede va incontro inevitabilmente a infortuni, e ricolleghiamo alla tecnica di corsa, ai passi, al sovraccarico delle articolazioni ad ogni passo. L'aspetto ginnico è molto importante per prevenire questo, cioè una certa ginnastica del piede per dare al piede più forza per sostenere il peso che sta sopra, una certa scuola di corsa e gli esercizi di stabilità del tronco vanno appunto ad aiutare tutti questi impatti col terreno dovuti alla corsa. Più o meno lenta, più o meno veloce. Certo. Più veloce voglio correre e più mi espongo a problemi di sovraccarico.
Ci chiedono se prima di correre su strade o in mezzo ai boschi, e quindi anche sui sentieri, non è meglio una ritonificazione in palestra.
Molto giusto, perfetto. Io dico sempre, chi da tanto tempo è inattivo deve riguadagnare tono muscolare. Allora, la flessibilità...
Come riguadagnare tono muscolare?
Allora, esercizi, chiamiamoli di flessibilità muscolare, che si raggiungono attraverso dello yoga oppure dello semplice stretching fatto all'occidentale. E poi esercizi di muscolazione, in primis la stabilità della colonna e poi piccole forme di equilibrio per le gambe che ad ogni passo c'è sempre un'oscillazione delle varie articolazioni. Se io ho questo esercizio regolare di equilibrio, sì, i più semplici che si conoscono, ecco, mi proteggo un po' dal problema di sovraccarico.
Dottor Genor?
Mi dispiace di farmi nemici con i proprietari di palestre che hanno veramente delle infrastrutture ottime, ma ripeto che per uno dilettante, a chi che fa sport per piacere, per un po' di salute, non c'è questo bisogno con tutti gli impegni che ci sono anche là. Si può preparare la corsa anche all'inizio nel bosco, ricordo i percorsi che ci sono, senza dare i nomi, che permettono anche quella preparazione a poi quello che è il compito principale, certo, la corsa, per quello che ha scelto questo mestiere.
Quindi vanno bene.
Dunque,
anche
la
i boschi.
Preparazione è importante, e poi vorrei insistere su quello che è già stato detto dal signor Nonella. Deve rimanere questo piacere, ma per mantenerlo dobbiamo evitare proprio le ferite, le lesioni di sovraccariche, che sono delle cose pesanti anche psicologicamente, e per quello non solo c'è la preparazione o la visita di idoneità della quale abbiamo parlato prima, ma c'è anche tutto il restauro. Dobbiamo pensare che tanti dei nostri ascoltatori non sono dei professionisti, loro hanno una famiglia, lavorano tante ore, hanno altri impegni e alla fine del conto hanno una giornata di 18-20 ore, rimane poco per il restauro, per il recupero, e questo è anche la chiave di apertura della porta a sovraccarico, ferite, burnout sportivo e tutto il resto.
Anche un discorso legato all'immunologia. Spesso si dice: se faccio sport mi ammalo meno, non prendo l'influenza. Sì e no.
Allora,
dipende anche lì quanto.
Allora, ci sono oggi delle belle conoscenze in immunologia dello sport, se posso dire così,
certo.
È che effettivamente una persona che è un sedentario totale ha più rischi di fare dei raffreddori, di prendere dei raffreddori e delle malattie banali. Virale così. Poi c'è per l'allenato, nel senso del signor Donella, diciamo, che si allena con ragione, c'è un abbassamento di questo rischio. Invece per lo sportivo agonistico di alto livello questo rischio risale. È tutto dovuto a dei cambiamenti cellulari del sistema immunologico che dunque sopporta solo una quantità giusta.
Né troppo né troppo poco. Sì. Abbiamo le telefonate del pubblico, Sara, Giorgio e poi Giuseppina. Sara, buongiorno.
Buongiorno. Io ho iniziato a correre come state raccontando voi, nel senso che ho cominciato a correre per fare un po' di sport, per dimagrire, eccetera, eccetera. Però poi ho scelto le scarpe e le ho scelte in base al colore, non in base...
Al colore?
Sì, sì. Molto, molto femminile.
Un aspetto estetico, quindi, va bene.
Esatto, e il problema è che poi correndo con questo tipo di scarpe qui ho avuto un'infiammazione all'anca che porto ancora adesso.
Sì.
E ho fatto 6 mesi di fisioterapia e anche adesso, poi sono stata all'ospedale La Carità da Swiss Olympic, mi hanno fatto tutti i test, ho dovuto cambiare, mi hanno detto che scarpe dovevo indossare con sotto gli appositi non mi viene il nome adesso.
Quindi lei chiede in pratica che scarpe usare per correre, giusto?
No, volevo più che scarpe, perché a me hanno dato le scarpe adatte. Il fatto è che si deve fare sport, però poi si deve fare attenzione a determinate cose, perché poi alla fine si rischia di farsi male non conoscendo i vari elementi da prendere in considerazione quando si inizia uno sport.
Lei è partita così, senza preparatore, senza corsi,
senza
preliminari e preventivi.
Autodidatta. E poi
bene,
ho avuto le conseguenze.
Grazie Sara, auguri.
Grazie mille.
Buona continuazione. Grazie. Allora, cosa dire a Sara?
Ma sicuramente la scarpetta, quando si totalizzano un certo numero di chilometri, diventa molto importante. All'inizio la camminata e i piccoli minuti di corsa va bene così, ma quando comincia a totalizzare mezz'ora di corsa, ecco, tre volte alla settimana, la scarpetta può diventare importante.
È fondamentale, quindi è meglio comprarla giusta.
Sto ascoltando Sara e secondo me l'infortunio all'anca è dovuto sì e no alla scarpetta. C'è già a monte
una
qualche cosa, come dicevamo prima, un controllo muscolo-articolare avrebbe potuto evitare questo. Non è tutta la responsabilità della
scarpa.
C'era già qualche cosa.
Dottor Genor,
ma dobbiamo essere molto realisti. Scegliere la scarpa giusta per il piede giusto, per la forma di attività,
la postura giusta,
è una cosa molto difficile. Ci sono qualche impegni scientifici per arrivarci, proprio la signora ha parlato di un centro dove c'è la possibilità di fare delle analisi di gara sul tapirulon e così, ma non lo farà mai ognuno che riprende lo sport, dunque là c'è un certo rischio. E poi d'altra parte dobbiamo vedere adesso su 30 anni praticamente di ricerca sulla scarpa non si è trovato ancora la scarpa ideale. Si ritorna adesso a correre a piedi nudi, è quello la moda attuale.
Giorgio, buongiorno.
Sì, buongiorno. Trasmissione interessante. Saluti a Luis, da Giorgio e da Silvana. È interessante quello che state dicendo, però vorrei sempre a vantaggio di tutti chi ascolta, gli sportivi che ascoltano, secondo me bisognerebbe parlare al dettaglio, e ne avete le possibilità con gli specialisti che avete da voi, oltre la soglia. Cioè praticamente, a me me l'ha spiegato un medico della Nazionale Italiana Olimpica a Limone sul Garda, al Parco Hotel.
In che senso?
Però,
oltre la soglia?
Oltre la soglia è tutto dire. Cioè una persona quando è allenata può correre oltre la sua soglia,
sì,
diciamo,
di resistenza.
Non le dico niente, avete gli specialisti.
Va bene, grazie posso... Giorgio, buona giornata. Maura, grazie. Buongiorno. Maura?
Più che la scarpa sia dove si corre, perché correre sul come si dice, sul selciato e così non fa bene. Io ho smesso di correre più di 10 anni fa, io ho 63 anni, però faccio alla sbarra, io faccio balletto 40 minuti ogni giorno.
Brava.
Quando io ho insegnato danza aerobica, una specie di danza mista aerobica, io ho avuto più problemi col ballo, e avendo un pavimento adatto, io ho legno, sì, come i ballerini, non ho mai problemi.
Sì, quindi dove si corre? Grazie Maura, buona giornata. Edoardo, buongiorno anche a lei.
Sì, buongiorno. Senta, io confermo una cosa, che la palestra fa molto, ma molto bene. Io ho quasi 70 anni, sono giù tutti i giorni, da lunedì a domenica, faccio solo lezioni aerobiche, perciò faccio step, zumba, aerodance, tutte queste lezioni, sono l'unico uomo, tra parentesi. Fa bene prima di tutto per la memoria, perché facendo certe lezioni di step e aerodance bisogna avere tantissima memoria, perché la lezione è sempre diversa.
E certo, bisogna ricordare gli esercizi. Poi?
Perciò fisicamente, che sono giù io e anche mia moglie assieme, no? Però secondo me la palestra fa benissimo, oltre che assieme l'alimentazione.
Certo, grazie.
Prego.
Grazie. Buona giornata anche a lei, Edoardo. Sono un po' veloce perché abbiamo tantissimi messaggi che sono in arrivo, vorrei leggerli quindi tutti. Abbiamo le telefonate del pubblico, abbiamo la gente che partecipa, abbiamo un grande ascolto e ci fa molto piacere. Allora, oltre alla soglia, Luigi Nonnella.
Ma il problema soglia dipende tutto cosa vuol dire, se la soglia aerobica, la soglia anaerobica. Oggi come oggi vedo una gran parte di podisti, anche che si allenano regolarmente, che andare oltre la soglia anaerobica fanno fatica, cioè non facendo certi tipi di allenamento di ripetute brevi di diciamo 400 metri o di un chilometro, con pause relativamente lunghe ma veloci, è difficile riuscire poi ad andare oltre la soglia e si rimarrà sempre quel 3, 4, 5% sotto la soglia.
Ma ogni tanto si può andare.
Ma è chiaro, però io consiglio di andare oltre la soglia poco, cioè poco. Un 10% del totale settimanale. Ecco.
Dove si corre, dottor Genur? Il pavimento, il terreno, il sentiero, il ballo si fa bene?
È chiaro che la superficie sulla quale si fa sport è importante, ci sono dei terreni più assorbenti, ma che sono tante volte meno stabili. È chiaro che la corsa sull'asfalto è meno sana che quello su una strada forestale, diciamo naturale.
Morbida, certo.
Invece poi dopo sul percorso finlandese si vuole una bella stabilità, la ginnastica dei piedi che diceva Luigi.
Stabilità e equilibrio. Il ballo fa bene?
Ballo, io la scelta delle attività mi sembra una cosa principale, ma deve
ballo,
siamo
nuoto,
di nuovo sul piacere.
Ciclismo.
Ballo sì, se uno
nuoto, ciclismo, camminare, correre,
tutto. Camminare col cane, ecco, è sufficiente quello anche.
Ecco, difatti è arrivato un messaggio. Allora, vediamo qui. Non c'è bisogno di fare molto sport, ci scrive Carla. Prendete un cane e andate tutti i giorni a passeggio con qualsiasi tempo e un'alimentazione corretta e vedrete che state meglio.
Confermo.
Lei ha un cane anche lei.
Ho un cane anch'io, ma non lo dico perché lo faccio così io. È giusto. La scienza ci fa sapere oggi che non c'è più bisogno di farne tanto.
Però tenete il cane al guinzaglio, questo lo dico io. Perché quando vado a correre o a camminare trovo tanti cani liberi. Vabbè, questo...
il nostro non morde.
No, è vero. Però capisco che il cane ha bisogno di libertà, però è vero che ogni tanto, ecco, magari è meglio che si tengano al guinzaglio, specialmente sui sentieri molto frequentati. Domanda per il coetaneo, un ascoltatore, Luca. Il coetaneo dottor Genur. Ho sempre fatto molto movimento e sto bene. Che importanza attribuisce allo stretching? Luca, scuola ufficiali sanitari... 1972. Non so se si ricorda.
Sì, allora, la vecchia scuola ci crede al stretching e penso che sia ancora una tecnica di preparazione valevole, mi confermerà certamente Luigi. Quello che è successo qualcosa col stretching. Ci sono dei studi che volevano dimostrare che il stretching era un atto preventivo contro le ferite muscolari così e quei studi non sono riusciti a dimostrarlo. Dunque si è tirato la conclusione che il stretching non serviva forse ad evitare dei strappi muscolari, ma invece a migliorare la mobilità, la coordinazione, tutte queste cose capitali anche per una buona attività fisica.
Serve lo stretching?
Ma allora, lo stretching è un mezzo per la mobilità muscolo e articolare. Io prima ho fatto l'esempio dello yoga. Lo stretching è il primo cugino dello yoga, è uno yoga occidentalizzato, però si parlava tra di noi tecnici di squadre nazionali. Una volta, prima degli anni 70, nessuno conosceva lo stretching, avevamo un'ottima flessibilità e molto meno infortuni di oggi, eppure si correvano già dei grossi tempi, perché si correvano già 10 secondi 100 metri, si correva già 1,44 gli 800 metri
e non c'era ancora lo stretching
e nessuno faceva stretching, però facevano abbondanti esercizi di flessibilità, la classica ginnastica che ognuno fa quando pratica atletica leggera
per la flessibilità. Allora,
e soprattutto
fare...
i maschi dovrebbero farne tanta di flessibilità,
anche
che poi utilizzi lo stretching o un'altra tecnica, la flessibilità è da considerare.
E anche la forza?
Anche la forza dipende cosa vuol dire forza. Sostengo quello che diceva dottor Genur prima, io ho la mia palestra, ma nella mia palestra si lavora tantissimo a corpo libero, è un riparo per il brutto tempo, per il freddo, per il vento, per la pioggia, ma lavoriamo come il percorso vita.
Ecco, dove la si può trovare Luigi Nonnella? Perché molti ci chiedono di lei.
Beh, io abito a Cadenazzo, il mio numero è a disposizione di tutti, www.mewat.ch, avete tutte...
Mewat.ch con nel sito con l'umlaut? No.
Senza un laut.
Senza un laut. Mowat.ch, sì. Lo trovate. E poi c'è anche un indirizzo email che è... Il suo indirizzo mail?
Mowat@bluin.ch.
Sempre senza l'umlaut.
Sempre senza l'umlaut.
Volevo fare un grande complimento al signor Nonnella che ha aiutato mio figlio a recuperare benissimo dopo una bruttissima frattura al ginocchio, con la professionalità che gli compete, ma ancora di più con un grandissimo buon senso. Grazie. Adesso leggo altri messaggi. Ciao a tutti, sono una cinquantenne che da anni segue il bisogno sportivo del mio corpo, un'ora di piscina alla settimana e delle lunghe camminate a passo sostenuto con il mio cane al weekend. Mi sento bene, così se faccio di più il mio corpo reclama. Un caro saluto Antonella. Quindi lei si è regolata, Antonella, e mi sembra che stia bene. Poi vado ogni giorno al lavoro in bici, 40 minuti di movimento ogni giorno, niente traffico e risparmio anche sulla palestra. Vabbè,
giustissimo,
questo è
continuare
un,
così.
Un ottimo consiglio. Ho trovato la mia formula: yoga flex, pilates e power thai alternati a camminate. Power Tai C, alternati a camminate. Anche qui qualcuno ha trovato la sua formula e il suo modo migliore per rimanere in forma. Buongiorno, durante la corsa qual è il battito cardiaco massimo che si può tenere senza allarmarsi per una persona sana ma non sportiva? Grazie Giovanni. Chi mi risponde sul battito cardiaco? Questo è interessante.
Allora, questo è un problema personale, dunque le formule tipo il massimo 220 meno età e poi 60% di quello come massimo va bene così come regola, ma vale la pena allora di fare un test di sforzo su Tapirulan dove si misura esattamente il suo e
un esame cardiologico sotto sforzo.
Sì, boh, diciamo un esame sportivo direi, dove si può dire trovare proprio le zone nelle quali allenarsi.
Faccio 50 km, faccio 60 minuti e 18 km 5 volte alla settimana. Fa bene o è troppo? Grazie, io ho 55 anni. Va bene? Allora, ma 60 minuti, un'ora alla settimana e 18 km?
Allora, è sempre lo stesso discorso. Se ci sentiamo bene, se abbiamo il piacere di farlo, non andiamo incontro a infortuni, continuare così, ecco.
In Svezia danno spesso un correttore da mettere nella scarpa per chi non cammina bene o ha un appoggio errato del piede. Esiste anche qui?
Sì, sì.
C'è anche qui
sono
questo...
i plantari, una cosa conosciuta anche da noi, che viene fatto su misura e su bisogno. Ripeto, forse una ricerca un po' del naturale che non corrisponde a niente di particolare da me, ma la ginnastica del piede è stata menzionata qualche volta sì. Oggi, è una cosa che riesce a mantenere il piede senza altre aiute.
Faccio sport abbastanza intensivo da 2 o 3 volte alla settimana, mountain bike, sci e camminate in montagna e poi ancora la bicicletta, mi preparo con il pilates che secondo me è un'ottima base. Sì, il pilates sì, questo l'abbiamo detto, giusto?
Sì.
Ho regolato i valori del colesterolo andando a camminare tutti i giorni per un'ora. Inizialmente non è stato facile, ma ora non posso farne a meno. Interessante anche questo messaggio. E poi ci dicono ancora che la bicicletta fa bene. Due domande velocissime in chiusura. Camminare, soprattutto invece, più che camminare, correre con lo smog, con la temperatura bassa, dottor Genur?
Allora, camminare con la temperatura bassa non vedo grossi problemi perché il lavoro polmonare non è intenso. È chiaro che a partire di un certo momento, quando non si può più respirare solo col naso ma attraverso la bocca, si prende quest'aria fredda che può stimolare le bronchie e fare, per esempio, creare l'asma e provocare delle malattie polmonari.
E lo smog?
smog, evitare chiaramente le ore, diciamo, d'estate, le ore dove c'è la concentrazione
o
massima.
Inverno
adesso anche adattare la densità d'attività, l'intensità d'attività.
E poi anche un buon equipaggiamento è importante, non sudare troppo e non aver freddo.
Sicuramente, dopo ognuno si deve autoregolare, perché c'è chi è caloroso, c'è chi è freddoloso, c'è chi non corre mai e non scia nemmeno con gli guanti, e c'è chi ha sempre freddo le mani. Ma vorrei dire
velocissimamente, però dobbiamo chiudere
brevissimamente, prima si parlava della corsa a piedi nudi e la miglior ginnastica del piede è tecnica di corsa.
Benissimo, grazie mille a Luigi Nonnella, grazie mille al dottor Peter Genor. Allora, buon movimento, buone corse o buone camminate o comunque buoni sport a tutti voi. Ci risentiamo ovviamente lunedì, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, come sempre a partire dalle 13. Buona giornata, buona continuazione di ascolto e buon weekend. Ovviamente mi raccomando, rimanete e state sulla Rete 1, anche se camminate o correte, con le cuffiette si può. A risentirci.